Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stamattina aggiungiamo ad una breve introduzione, uno sguardo alla prima sezione che va dal 10 al 13. Lasciate che ve li legga. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Ora, questa mattina non andremo oltre a questo e ovviamente non riusciremo neanche ad esaurire tutto quello che c'è in questi versetti, ma ci torneremo la prossima volta che lo studieremo, così come nelle sessioni successive. Quindi per questo motivo gli daremo uno sguardo un po' dall'alto e selezioneremo alcune cose chiave da esplorare più nello specifico. Ma per cominciare, permettetemi di ricordarvi brevemente del contesto. In questo libro Paolo ci ha presentato le grandi realtà dell'essere in Cristo. Che cosa significa essere un credente? Che cosa significa appartenere a Dio? Che cosa significa avere lo Spirito di Dio dimorante? Che cosa significa essere adottati nella famiglia di Dio? Che cosa significa trovarci saldi in Lui? La posizione del credente, chi è lui in Cristo, chi è lei in Cristo, dove ci troviamo, la nostra identità, una definizione del nostro carattere grazie a Gesù Cristo. Nei primi tre capitoli abbiamo visto questa grande sezione sulla verità posizionale, chi siamo in Cristo. Abbiamo visto la grande realtà che siamo stati benedetti con tutte le benedizioni spirituali celesti, che ci sono state date l'adozione, l'amore, la predestinazione, il perdono, l'illuminazione, la conoscenza, la comprensione, la potenza. Siamo stati strappati via dal dominio di Satana e siamo stati riposizionati nel regno di Cristo. Siamo stati fatti per compiere le buone opere che Dio ha precedentemente preparato per noi. Siamo stati, per così dire, allontanati dallo stile di vita di questo mondo e siamo stati introdotti e trasportati ad una realtà completamente nuova, un'unione con Dio, un'unione con Cristo, un'unione con lo Spirito, un'unione con ogni altro credente. I nostri atteggiamenti sono cambiati, pensiamo in modo diverso, sentiamo in modo diverso, parliamo in modo diverso, agiamo in modo diverso e tutte queste cose sono identificate come dei segni del credente nei primi tre capitoli del libro di Efesini. E tutto questo secondo il proposito tremendo, incredibile di Dio nel mistero della Chiesa, del fatto che ci ha resi uno in Gesù Cristo e ci ha riempiti della potenza di resurrezione. E poi una volta arrivati ai capitoli 4, 5 e 6 abbiamo visto che lì Paolo discute la nostra pratica. La nostra posizione si riferisce a chi siamo, la nostra pratica invece si riferisce al come viviamo e l'Apostolo delinea gli standard di vita che dobbiamo raggiungere. L'idea che vi ho mostrato potrebbe essere illustrata da un'automobile. I primi tre capitoli la descrivono, parlano del suo motore, del suo impianto elettrico, delle sue capacità e poi i secondi tre capitoli sono la tabella di marcia su cui l'auto deve guidare e noi, come credenti, siamo definiti come degli individui ad alta potenza e i secondi tre capitoli ci mostrano dove dovremmo andare a parare con tale potenza. L'interruttore d'accensione è il rafforzamento dello spirito nell'uomo interiore, l'essere ricolmi di spirito e nel mentre lo spirito ci controlla accendiamo l'impianto elettrico ed iniziamo a muoverci in obbedienza per seguire la tabella di marcia che Dio ci ha presentato. E nei capitoli 4, 5, 6 abbiamo visto che il modo in cui dovremmo vivere è diverso da quello del mondo, che dobbiamo camminare in modo degno, che è un camminare in unità, un camminare diversamente dal mondo, un camminare in amore, un camminare nella luce, nella saggezza, è un camminare nello spirito. Le nostre relazioni dovrebbero essere diverse, le nostre canzoni dovrebbero essere diverse, i nostri matrimoni dovrebbero essere diversi, le nostre famiglie dovrebbero essere diverse, le nostre situazioni lavorative dovrebbero essere diverse. Tutte queste realtà sono degli standard unici, dei principi unici tramite i quali il credente o i credenti devono operare nel mondo. Ora, In sintesi, vedetela in questo modo, avete tutte le risorse, tutto il potere, avete tutti i principi per poter vivere la vita cristiana. C'è solamente una cosa che dovete sapere. Nonostante tutta la potenza della resurrezione, nonostante siano disponibili tutte le verità che dovete conoscere, non sarà facile. Ed è così che Paolo vuole concludere la sua lettera. Non osate dare nulla per scontato. Il fatto che sappiate come operare sul lavoro non significa che lo farete. Il fatto che sappiate o che sapete come dovete comportarvi con voi stessi e con la vostra famiglia non significa che lo farete. Il fatto che conoscete o conosciate la verità e le verità sulla resurrezione, sul potere disponibile, non significa necessariamente che le metterete in pratica. Il fatto che sappiate quello che Dio insegna sul matrimonio non garantisce il fatto che ne vedrete l'adempimento. Anche se il potere è disponibile, i principi sono disponibili, c'è anche qualcos'altro, il nemico. L'avversario, che vuole ostacolare qualsiasi cosa buona che Dio si propone di fare. Il nemico sarà lì per ostacolare il proposito divino nella vostra vita. E quindi, quando volete definire la vita cristiana, il termine migliore è semplicemente guerra. Guerra. Paolo la definisce così mentre parla in questo passaggio. Infatti, alla fine della sua vita, disse, ho combattuto la buona battaglia. Nel suo ministero disse, non combatto come uno che batte l'aria. A Timoteo disse, sii un soldato che sopporta le difficoltà. Nelle scritture la vita cristiana è vista ripetutamente come una guerra. Quando Gesù iniziò il suo ministero, la spinta iniziale fu una guerra contro Satana. Il primo conflitto dopo 40 giorni di digiuno, Satana lo approcciò e lo tentò per 3 volte. Ed il modo in cui il suo ministero si concluse fu nello stesso modo, quando Satana iniziò ad assediarlo nel giardino del Getsemani ed egli lì iniziò a sudare come con gocce di sudore simili a grandi gocce di sangue. E questo ci mostra molte cose, ma ce ne dimostra una in particolare che vorrei sottolineare, ovvero sia che sia all'inizio della vostra esperienza di ministero o alla fine sarete sempre nella stessa battaglia, e se pensate che le cose diventeranno più facili, vi sbagliate di grosso. Gesù ha avuto un conflitto all'inizio, ma non ha sudato grandi gocce di sangue nel deserto, quello avvenne alla fine quando si trovava nel giardino. Di fatto c'è stata un'intensificazione degli sforzi del nemico man mano che Cristo si avvicinò alla realizzazione dei suoi obiettivi. Mi ricordo che quando ero più giovane qualcuno mi disse, sai, dovresti iniziare a testimoniare adesso perché più lo fai più diventa facile, ma non è vero. Più si diventa efficaci, più Satana lavora duramente per fermarci. Sapete, la gente mi dice spesso, oh, è da così tanto tempo che predichi, certamente deve venirti facile, ma non è così, non è più facile di quanto lo sia mai stato, è lo stesso, semmai a volte è ancora più difficile. Forse vi sorprenderà sapere che Satana fa di tutto per ostacolarmi nella predicazione. Combatto più ora che mai per trovare il tempo necessario per studiare. Cioè, voglio dire, che sia la mattina presto o la sera tardi, si cerca sempre di fare tutto il possibile, che ci sono così tante cose che Satana vuole fare per minare la priorità dell'insegnamento della parola di Dio. E poi mi viene contro con violenza. Sapete, a volte mi stanco, questa mattina mi sono svegliato e ero lì che fissavo il soffitto e la prima cosa che mi venne in mente fu, oh no, è domenica. Devo predicare di nuovo. È vero? Non sto scherzando. Oh, volevo tornare a dormire e mi sono detto, oh, se fossi malato. Cioè, non veramente malato, abbastanza malato da non poter predicare, ma non abbastanza da non potermi fare un viaggio o andare in giro da qualche parte o per andare a giocare a golf. E poi ho pregato un pochino e ho detto, Signore, questo non è il nuovo me, questo è il peccato che si trova in me. E quando mi sono rimesso in sesto ed ho fatto colazione, non vedevo l'ora di uscire dalla porta per venire. Ma non è più facile, perché è sempre guerra. Non smette mai di essere una guerra. E c'è sempre un certo senso di stanchezza che va di pari passo con un grande senso di realizzazione, perché più a lungo si combatte la battaglia, più grande sarà la serie di vittorie, giusto? E quindi più grande sarà la serie di vittorie, più si avrà fiducia in Dio, e più si è consapevole che Dio ci aiuterà, più la cosa diventerà emozionante, perché si vedrà la potenza di Dio all'opera. Quindi posso capire cosa significa il libro di Apocalisse, quando i santi muoiono e dicono che si riposano da tutte le loro fatiche. A volte penso al paradiso in questi termini, ma ve lo dico, finché sarò qui, la battaglia mi accompagnerà e io voglio trovarmici nel mezzo. L'Apostolo Paolo disse in 1 Corinzi, capitolo 16, versetto 8, disse: devo fermarmi ad Efeso. Perché? Perché mi si è aperta una grande porta ed una grande opportunità. Ci sono molti avversari. Disse: devo rimanere qui perché qui la guerra è più calda. E invece ci sono molte persone che vivono nella vita cristiana e dicono: ah, meglio che me ne vada via da qui perché le cose stanno diventando difficili, è meglio trovare un ministero più facile. Ci sono molti uomini nel ministero pastorale che non appena le cose diventano difficili se ne vanno, se la svignano. E Paolo invece disse: no, devo rimanere qui perché la battaglia è più calda, qui c'è potenziale, la vittoria sarà più grande, è una guerra. Mi piace quello che disse il vecchio zio Bud Robinson. Considerò la vita cristiana come una guerra e disse: per tutta la vita morderò il diavolo e quando perderò i denti lo continuerò a mordere con le gengive fino alla morte. È una cosa implacabile, fratelli. Non cessa mai di essere una guerra. Vivere per Cristo non è passeggiare in un prato raccogliendo margherite, è camminare in un campo minato con cecchini che ti circondano, cecchini che non riesci a vedere o percepire perché appartengono ad un regno soprannaturale che va oltre la tua capacità di vedere. È una guerra ed il nemico ha intenzione di distruggere ogni proposito divino e quindi il credente deve vedersi così. Sì, siamo figli, sì, siamo servi, ma siamo anche dei soldati. E come disse Paolo in 2 Corinzi capitolo 10, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono spirituali e noi abbiamo a che fare con l'immaginazione e abbiamo a che fare con cose elevate. Dice: il nostro obiettivo è quello di far prigioniero ogni nostro pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Stiamo combattendo una guerra che non è semplicemente fisica, non è semplicemente carnale, può includere quell'elemento, ma la battaglia contro il nemico può avvenire tramite esseri umani, come fu per Gesù, potrebbe presentarsi tramite la persecuzione da parte di uomini, potrebbe presentarsi sotto forma di sputi, sotto forma di scherni, imprecazioni, linguaggi offensivi, potrebbe presentarsi sotto forma di colpi in faccia, di chiodi o lance conficcate nel fianco, potrebbe presentarsi come per alcuni cristiani dei nostri giorni o come fu per gli apostoli, sotto forma di decapitazione, di uccisione per la causa di Cristo, potrebbe presentarsi in questi modi. E forse man mano che continueremo a predicare fedelmente Gesù Cristo in una società sempre più umanistica ed empia, la cosa potrebbe presentarsi così. Ma alle spalle dell'aspetto fisico, dietro l'odio e la persecuzione che vediamo da parte delle persone, c'è un dominio di esseri spirituali che sono in guerra contro i credenti e usano il mondo fisico semplicemente come mezzo per raggiungere i loro scopi. Non è tanto che gli uomini odiano Cristo, quanto che Satana odia Cristo ed usa gli uomini come sue pedine. È lui la forza che si trova dietro alla guerra. E quindi ci troviamo di fronte ad un nemico che è così forte, è così intelligente, così ingannevole, così subdolo, che se mai vorremo realizzare il potenziale della nostra posizione, se mai vorremo vivere e mettere in pratica ciò che siamo posizionalmente parlando, se mai vorremo conoscere la pienezza della vita cristiana, dovremo sempre ascoltare quello che Paolo dice alla fine di questo libro. Non possiamo essere così sciocchi da pensare che, visto che abbiamo tutti questi dati di informazione, allora possiamo andare a fare in modo che le cose siano quello che dovrebbero essere. No, ci dobbiamo scontrare con l'opposizione stessa al primo punto e lungo tutto il tragitto, affinché ci dedichiamo a vivere nel regno di Dio, secondo le condizioni di Dio, perché Satana farà del suo meglio per ostacolarci. Quindi, mentre osserviamo i versetti dal 10 al 13, permettetemi di condividere con voi 5 cose. La preparazione, l'armatura, il nemico, la battaglia e la vittoria. E questa mattina questo studio sarà solamente breve ed introduttivo, ma ci inoltreremo nei dettagli la prossima volta. Prima di tutto, la preparazione. Oh, è giusto per dirlo, questo è basico, fondamentalmente. Non vogliamo che la battaglia inizi essendo impreparati, non vogliamo trovarci lì a zonzolo e tutto ad un tratto ci ritroviamo sconfitti a metà strada ancora prima di riconoscere di essere in guerra. Quindi la preparazione deve venire prima di tutto. Questa è la parola di Paolo al versetto 10, dice: del resto... E lo dice perché è l'ultimo dei suoi temi principali del libro. Del resto, finalmente, fratelli miei, usa questo termine perché vuole identificarsi con loro nella lotta, dice: fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Ora, come principio generale, nella vita dovete dipendere dalla forza di Dio. Questo è quello che sta dicendo. Come stile di vita, fratelli miei, come stile di vita dipendete dalla forza di Dio. Però noterete che due volte usa la parola nel Signore e nella forza della sua potenza. E questa è una realtà fondamentale del libro di Efesini. Siamo in Cristo, siamo in Cristo, siamo una sola cosa con Lui. La sua vita è la nostra vita, la sua potenza è la nostra potenza, la sua verità è la nostra verità. Siamo una sola cosa con Cristo, in Lui. Quindi è in Cristo che siamo forti ed è in Cristo che la sua forza diventa nostra. E comunque, per quanto forte sia il nostro nemico, e tra un momento vedremo quanto è forte, ma la sua forza è superiore. Posso fare a meno di pensare che la chiesa di Filadelfia, nel capitolo 3 di Apocalisse, dove parla di questa chiesa come di una chiesa buona, infatti una delle due su sette chiese a cui non fu pronunciata alcuna condanna, era una comunità di fede retta, ed il Signore gli disse: avrete una porta aperta davanti a voi. Era una chiesa che si stava espandendo, una chiesa che era benedetta da Dio. E poi nel versetto 8 dice: ed avete un po' di forza. E sapete cosa c'è di bello di quello? Che anche poca forza può preservare una chiesa. Dio è così tanto più potente di Satana che un pochino della sua forza è sufficiente a vincere tutti i nemici che esistono. Capite il punto? Colui che dimora in voi è più grande di colui che è nel mondo, ed egli è così infinitamente più grande che la più piccola quantità di potenza divina può vincere la più grande quantità di potenza dell'inferno e del nemico. E così nel Signore la forza è nostra. In Filippesi 4,13 Paolo dice: io posso fare ogni cosa per mezzo di Cristo che mi rafforza. E di nuovo, abbiamo le risorse. Mi cari, io credo che abbiamo quella risorsa. Negarlo per me significa negare una realtà fondamentale della vita cristiana. Per non parlare del fatto che si sta giocando con il concetto espresso da Paolo nel capitolo 6 di Efesini. Credo che alla croce Gesù Cristo abbia dato un colpo mortale a Satana, come è scritto in Ebrei 2,14, ha distrutto colui che aveva il potere sulla morte. E credo che tutto quello che dobbiamo fare è semplice, dobbiamo appropriarci di quella vittoria. Ascoltate, se Cristo ha sconfitto Satana alla croce ed io sono in Cristo, allora anch'io ho sconfitto Satana su quella stessa croce. E così come Satana è soggetto a Cristo, lo è anche a me. E così come si trova sotto i suoi piedi, come dice Romani, si trova anche sotto i miei piedi. E credo che sia un nemico sconfitto, credo che non possa avere alcuna pretesa contro i credenti. Romani 8 dice: chi può incolpare qualcosa contro gli eletti di Dio? Dio ci ha giustificato e Dio ci ha dichiarato giusti. E se Dio ha vinto la battaglia, se Dio ha ottenuto la vittoria in Gesù Cristo, allora quella vittoria è mia, e Satana non ha alcun potere di resistere alle risorse della resurrezione che dimorano nella vita dei credenti. Quello è il punto. Siamo in guerra, ma non c'è modo di perdere e non c'è motivo di aver paura. La risorsa divina ci appartiene. Timoteo, da giovane nel ministero, era diventato timoroso, era timido, fu assalito dalle concupiscenze tipiche dei giovani, fu assediato da persone che stavano promuovendo falsi insegnamenti e che erano piuttosto intensi in quello che facevano. Era stato sommerso dalla sua stessa paura, tanto da vergognarsi letteralmente della testimonianza di Gesù Cristo, da vergognarsi del suo compagno nel Vangelo, l'amato apostolo Paolo che l'aveva discepolato, ed in mezzo a questi sentimenti terribili di timidezza, di paura, di mancanza d'amore, di vergogna, di lussuria e di tutte queste cose, l'apostolo Paolo lo chiama in 2 Timoteo 2:1, lo chiama e gli dice: sii forte nella grazia che si trova in Cristo Gesù. Timoteo, non c'è motivo di temere, rivendica la forza che già possiedi. E nel capitolo 1 dice: Dio non ci ha dato uno spirito di timore, ma di potenza, di amore e di benessere. Il punto è questo: non c'è nessun cristiano, in nessun momento della sua vita, che debba pensare di perdere la battaglia contro il nemico. Dio ci ha dato in Cristo la risorsa per la vittoria. Ora, a colui che è in modo di fare molto più di quanto possiate immaginare e pensare, secondo la potenza che opera in voi. Ora, il fatto è che possiamo vincere. Sappiamo che alla fine vinceremo la guerra perché Cristo ci ha dato la vittoria, e quindi non ha senso perdere le battaglie lungo il cammino. Ma ci sono alcune cose che dobbiamo sapere. In primo luogo dobbiamo trovare la nostra forza nel Signore, ed in secondo luogo dobbiamo indossare l'armatura. Oggi sentiamo parlare spesso di problemi di possessioni, cristiani sono sempre più preoccupati del cercare di capire come liberarsi a vicenda dai demoni. C'è un sacco di esorcismo cristiano, così come viene chiamato, che è totalmente estraneo alla scrittura. Non c'è alcun commento al riguardo alla scrittura. In effetti, in tutta la scrittura non c'è mai alcun episodio in cui dei demoni vengono scacciati da dei credenti. Non succede mai, in nessuna parte. Ogni volta che si affronta Satana, lo si fa in termini di due cose, in due termini. Uno, la forza del Signore, e due, la disposizione che Dio ha preparato per ogni credente in Cristo. È sempre stato così. Rituali, esorcismi e tutto il resto sono estranei alle scritture. Perché? Perché non ne abbiamo bisogno, abbiamo già le risorse. E questo è quello che voglio farvi capire. Abbiamo già tutto. Nel capitolo 1 di Efesini, al versetto 19, si parla della potenza verso di noi che crediamo. Che tipo di potenza? Della forza della sua potenza. Quanto forte? Tanto da far risuscitare Cristo dai morti e portarlo alla sua destra nei cieli, ben al di sopra di ogni principato, di ogni potenza, di ogni forza, di ogni podestà e di ogni nome che può essere nominato, non solo in questa vita, ma anche in quella a venire. Che tipo di potere abbiamo? Che tipo di forza abbiamo? Abbiamo il potere, la forza che ha vinto la morte sulla croce, il potere che ha vinto la morte nella tomba, la potenza che ha innalzato Cristo alla destra di Dio ed ha posto ogni angelo e demone dell'universo sotto i suoi piedi. Quello è il potere che abbiamo. Quello è il potere disposto verso di noi. Per cui vi dico che ogni credente ha dentro di sé una risorsa con cui può affrontare Satana, indipendentemente dagli assalti che il diavolo può portare contro di lui, ma con certe condizioni. Uno, che la sua forza sia nel Signore, non in se stesso. Due, che soddisfi le condizioni dell'armatura, le disposizioni provvedute da Dio stesso. Quindi la preparazione, miei cari, significa che dobbiamo riconoscere che nel Signore abbiamo tutta la forza necessaria. Colossesi 1:10 dice che possiamo camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificandoci in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza. Abbiamo ogni potenza, ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza. Cristo, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha portati nel regno del suo caro figliolo, ci ha anche dato questa potenza. Non c'è credente che non possa affrontare Satana in termini della sua risurrezione e della potenza disponibile in Cristo. Recentemente ho sentito parlare di un cristiano che presumibilmente ha dei demoni e non ha le risorse per liberarsene, quindi c'è altra gente che lo aiuta, e quella è una cosa completamente strana alla scrittura. Ogni credente ha in sé la risorsa della potenza di Dio per liberarlo da qualsiasi coinvolgimento satanico, per quanto semplice o complesso possa essere. Prima Corinzi, vorrei che notaste la parola di Paolo al capitolo 10, versetto 12. Dice questo: perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. E sapete di essere vulnerabili quando non pensate di esserlo. Quando pensate, oh, ho tutte le informazioni, ho imparato il libro di Efesini, l'ho persino imparato a memoria, ho tutte le informazioni dottrinali, sono a posto, so cosa fare, ho tutti i principi. Oppure quando si pensa di poter gestire Satana, oh sì, io posso gestire la cosa, ho tutto l'equipaggiamento necessario. Il punto è questo: quando pensate di poterlo fare, non potete. Ma d'altra parte, quando dipendete da Dio, non c'è nulla che Satana possa fare per farvi perdere quella vittoria che già avete. Guardate al versetto 13. D'altra parte, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele. Ora, notate che tutto questo dipende dal carattere di Dio, non solamente dal suo potere, ma anche dalla sua fedeltà per provvedere quel potere. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Dio non permetterà mai che Satana abbia alcun punto d'appoggio nella vita del credente che sia più di quanto quel credente possa affrontare. Giusto? Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. Non ci sarà mai un momento in questa guerra in cui dovrete perdere. Non ci sarà mai un momento in cui non potrete vincere in Cristo, se dipendete da Lui. Infatti, le risorse vi saranno più disponibili quando sarete più deboli. In 2 Corinzi 12:9 Paolo dice: quando sono debole, allora sono forte. La sua forza è resa perfetta nella mia debolezza. Finché pensate di potercela fare, allora saprete che non ce la farete. Quando però riconoscerete di non potercela fare e dovrete dipendere da Lui, allora Lui lo farà. Ascoltate. Immaginate di essere una guardia in servizio. Diciamo che state osservando l'avvicinarsi di un esercito nemico e all'improvviso questo si avvicina alla vostra fortezza. Cosa fareste? Scendereste giù dal parapetto dove vi trovavate ad osservare? Correreste a prendere la vostra pistoletta ed iniziereste a combattere il nemico? Non proprio, se siete intelligenti. Non lo fareste mai. Le guardie non vanno mica a combattere la guerra, comunicano con il comandante. E prima lo si impara nella vita cristiana, meglio è. Quando Satana attacca, non si deve mica combattere, si deve solamente fare rapporto al comandante. Come disse Davide ai Filistei, la battaglia è del Signore. La guerra è del Signore. Lasciatelo combattere perché sa cosa fare. Lasciate che sia Lui combattere la battaglia. E quindi dobbiamo semplicemente affrontare la realtà che il potere è disponibile. Efesini 6:10 ci dice che possiamo essere forti nel Signore e nella forza della Sua potenza. Non c'è motivo di sentirsi sconfitti, non c'è motivo di pensare che un credente sia così sommerso da Satana da non poterne uscire. Non c'è alcuna schiavitù così grande che non ci sia alcun modo di uscirne se ci sia proprio delle risorse disponibili, che sono prima di tutto fiducia nella potenza di Dio e poi, come vedremo nelle prossime settimane, l'altra è indossare l'armatura e anche quella è necessaria. Quindi, ecco qui la preparazione. Una volta lo Spirito Santo disse a Josafat: la battaglia non è tua, è di Dio. Oh, ma che gran bella cosa da sapere, no? Perché non vorrei mai entrare in questa guerra che non riesco nemmeno a vedere, che è un qualcosa di spirituale, qualcosa che va ben al di là di me stesso. Non mi azzarderei mai ad iniziare una guerra del genere per combattere senza nemmeno poter vedere il nemico o senza sapere com'è che opera. Sono così felice che la battaglia appartenga al Signore e che quando la tentazione si presenterà e Satana manderà tutte le sue confusioni, lì dovrò solamente riportare il comandante in carico e dovrò chiedergli di purificare la mia vita, di rendermi un vaso più giusto possibile. Ed in quella giustizia mi ergo senza timore, protetto da Lui stesso. E da lì passiamo all'armatura, perché quello è il secondo modo che abbiamo per affrontare il nemico. Versetto 11: rivestitevi della completa armatura di Dio. Fermiamoci proprio qui. Questo lo vedremo nel dettaglio, ma un credente deve avere l'armatura. Non serve a nulla se non si indossa l'armatura. Ci sono persone ovunque che si impegnano ad espellere demoni fino al limite, ma non servirà mai a nulla finché non ci sarà l'armatura. E se ci sarà l'armatura, non ci sarà bisogno di tutte quelle persone, di tutte quelle pratiche, perché dipendere dalla potenza di Dio e l'obbedienza di indossare l'armatura già disponibile sono le uniche risorse di cui il credente ha bisogno. Questo è l'unico modo in cui la Bibbia affronta questo problema in termini di individui. L'espressione rivestitevi, tra l'altro, è interessante perché nell'originale significa indossare una volta per sempre. Non si riferisce a rivestirsi come con le divise da gioco, sapete, quelle che si indossano al sabato quando è il momento della partita. No, questa armatura si indossa una volta e la si tiene per il resto della vita, non si depone mai. L'armatura non si depone mai finché non si incontra il Signore. La si indossa e la si tiene, e se non la si indossa si è vulnerabili in qualsiasi momento. Quindi Paolo, che probabilmente era incatenato ad un soldato romano quando scrisse queste parole, vide l'uniforme dei soldati romani e tutta l'armatura che l'accompagnava, la prese come illustrazione perfetta del come il credente deve essere preparato a combattere il nemico. Versetto 14 parla di questa armatura e dice: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Ed approfondiremo questi pensieri favolosi nel dettaglio nelle settimane a venire, ma questa è la necessità fondamentale del credente: dipendere dal Signore, indossare l'armatura e non levarla mai. E gente, è questo che sto cercando di comunicare. E sapete, a volte siamo così creduloni perché pensiamo che, visto che abbiamo i fatti, siamo a posto, dobbiamo avere l'armatura. L'armatura va al di là dei fatti fino alla risposta di una via retta. E lo vedremo nel dettaglio. Se volete vincere nella vita cristiana, dovete indossare l'armatura. Dovete mettere a posto la vostra vita. Perché sarà una battaglia fino al giorno della vostra morte. Questo ci porta in terzo luogo al nemico. Versetto 11 dice: affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. In altre parole, sappiamo di avere la forza del Signore e della sua potenza. Abbiamo già indossato l'armatura intera, siamo pronti, obbedienti con la nostra armatura, in dipendenza dalla potenza divina, e siamo in grado di resistere contro le insidie del diavolo. Il credente deve sempre rimanere fermo, perché Satana lo attaccherà. Non c'è bisogno di andare a cercare il diavolo. Sapete, mi preoccupo sempre di quelle persone che si precipitano in situazioni ed iniziano a scacciare i demoni, a parlare con i demoni, perché così facendo ci si addentra in un'area in cui non si hanno molte informazioni. Rimanete nei paraggi abbastanza a lungo, si presenteranno loro. Non c'è bisogno di coinvolgersi, di andare a cercare per nulla. Dovete solamente preoccuparvi della potenza di Dio e dell'armatura che già avete, e Dio tramite di quello si prenderà cura del nemico. Rimanete saldi. Ora, nella Bibbia non ci viene mai detto di attaccare il diavolo, ci viene solamente detto di resistergli e lui fuggirà. Resistete, con fermezza, rimanete saldi, ed è proprio quello che sta dicendo qui. E chi è il nemico? Facile, no? Il diavolo. La gente dice, oh, non c'è nessun diavolo, il diavolo è solamente costume di Halloween, coda a punta, due corna, forcone, eccetera, eccetera. Ma non è quello che dice la Bibbia. La Bibbia ci dice che esiste un diavolo vero, che non è altro che Lucifero, l'angelo più grande. Leggete Isaia 14, Ezechiele 28, dove si parla di quest'angelo, del cherubino unto, colui che scintillava con tutti i gioielli celesti, l'essere più elevato che Dio abbia mai creato. Quell'essere angelico unto voleva essere come Dio, e a causa del peccato d'orgoglio fu scacciato dal cielo. Da Apocalisse 12 dice che cadde come un dragone e con la sua coda si trascinò un terzo degli angeli. Quindi Lucifero, quest'angelo caduto, il più alto di tutti, si portò dietro una schiera pari ad un terzo di tutti gli angeli che Dio aveva creato. E ce ne sono letteralmente a milioni, e questi divennero dunque i nemici demoniaci. E questo è il diavolo. Gesù credeva in lui, parlò con lui in Matteo 4, parlò di lui in Giovanni 14, Giovanni 16, e anche in altri posti. Gli apostoli credevano in lui, Paolo parlò di lui, Pietro parlò di lui, Giacomo parlò di lui. E se si dovesse considerare la storia, si saprebbe che c'è un diavolo che ha tentato Eva in Genesi 3, tentò Cristo in Matteo 4, pervertì la parola di Dio in Matteo 4, si oppose all'opera di Dio in Zaccaria 3, ostacolò il servo di Dio in Prima Tessalonicesi 2 ed ostacolò il Vangelo in Seconda Corinzi 4, insidiò i malvagi in Prima Timoteo 3 e desiderò le nazioni in Apocalisse 16. È un angelo di luce in Seconda Corinzi 11, combatte con Michele e Giuda, in Genesi 3 portò il peccato nel mondo ed ora il mondo giace sotto il suo potere, secondo Prima Giovanni 5, ed è esistito in tutta la storia, anche a titoli personali. La Bibbia lo chiama in Ezechiele 28 il cherubino unto, in Giovanni 16 il principe di questo mondo, in Efesini 2 il principe della potenza dell'aria, in Seconda Corinzi capitolo 4 viene chiamato il dio di quest'epoca, ed in Luca 11:15 il principe dei demoni. 52 volte viene chiamato Satana, che significa avversario, il che è il suo titolo più comune. 35 volte viene chiamato diavolo, diabolos, che significa calunniatore. Viene chiamato il serpente antico, il grande dragone, il leone ruggente, il maligno, Abaddon, Apollyon, il tentatore, l'accusatore, lo spirito che opera oggi nei figli di disobbedienza. È descritto il nostro Signore in Giovanni 8:44 come un assassino ed un bugiardo. Opera palesemente ed occultamente, con dottrine diaboliche e con spiriti seduttori. È un peccatore, in Prima Giovanni 3:8, è un imitatore, in Seconda Corinzi 11:13-15, è un nemico formidabile. Lucifero, caduto dal cielo, è il capo di una vasta schiera di esseri demoniaci che sono in circolazione, sono stati in circolazione da secoli e migliaia di anni da quando sono caduti e sono stati creati. Sono qui da molto tempo, sono astuti, furbi, subdoli, scaltri, invisibili, soprannaturali, e sono i nostri nemici. Nel versetto 11 dice che operano sulla base delle insidie del diavolo. Methodia, metodi, questo termine è usato anche in Efesini 4:14, tradotto con astuzia, con cui sono in agguato per ingannarci. Su cosa? Come bambini sballottati, portati qua e là da ogni vento di dottrina. L'enfasi è che le astuzie del diavolo sono menzogne, false dottrine, false religioni, falsi insegnamenti. È un bugiardo ed è il padre della menzogna, è un ingannatore, e il suo intero sistema inganna in modo sottile, soprannaturale, intelligente e con potenza. ha ingannato l'umanità in tutto il mondo con falsi sistemi religiosi. È incredibile quanto siano sofisticati questi sistemi. Riuscite a crederci che nell'Antico Testamento Satana ingannò persino Israele facendogli adorare degli idoli e voltando così le spalle al vero Dio? Vi ricordate che nel Nuovo Testamento Satana ingannò Israele portandoli persino ad uccidere il loro stesso Messia? Potete credere che nel futuro ingannerà Israele facendogli pensare che l'Anticristo sarà Cristo? È un ingannatore. È subdolo. Il suo campo d'azione è la menzogna, le eresie e la falsa dottrina. È pronto a mentire su tutto, che sia un qualcosa di semplice o sofisticato. E se a volte mi arrabbio per le false dottrine, i falsi culti, sette di insegnamenti, il motivo è che io credo che tutte quelle cose, sia che si tratti della verità della parola di Dio o che si tratti di zoroastrismo, sia che si tratti della nuova liberazione che rinnega l'ordine di Dio per la famiglia, l'omosessualità o la nuova morale, o sia che si tratti delle sette degli ismi, degli scismi, degli spasmi o tutto il resto, che si tratti delle religioni mondane antiche, se mai mi vedete troppo energizzato quando parlo di queste cose è perché quelle cose dovrebbero essere distrutte con una ferocia pari alle loro origini infernali, perché vengono da Satana, sono le insidie del diavolo e lui è furbo. Si muove nel mondo ed impedisce che la parola raggiunga il cuore degli uomini, la strappa via, dice Luca 8. La distorce, la perverte a uomini nei pulpiti che rinnegano l'autorità delle scritture, che rinnegano la divinità di Cristo, la salvezza per grazia, la seconda venuta, rinnegano il giudizio finale, il peccato, rinnegano tutto. E insegna uno stile di vita che condanna per l'eternità. Si infiltra nella politica, nel governo, nelle nazioni, governi, così come nella vita delle persone singole. Ai cristiani si presenta e crea dubbi, così come fece con Eva e come fece per tutto il corso della storia del popolo di Dio. Crea persecuzioni contro di loro, ostacola il loro servizio e con i suoi terrori si infiltra nella Chiesa. Ci tenta a fidare in noi stessi, a dubitare, a mentire, a vivere nell'immoralità, ad essere mondani, orgogliosi, scoraggiati e così via. E tutto questo è subdolo, davvero subdolo. Si potrebbe pensare che più si è cristiani e più si diventa maturi, più la cosa diventa facile. No, perché più si conosce, più le tentazioni diventano sottili. E quindi si tratta di un nemico formidabile, ma non è solamente il diavolo, guardate il versetto 12. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne. E gente, tenete la mente, il nostro nemico non è il sistema, il mondo così come lo vediamo. Sapete, potrebbe anche perseguitarci e un giorno è possibile che faranno noi quello che hanno fatto a Gesù. Giovanni 15 dice, non stupitevi se vi perseguiteranno, vi uccideranno e vi odieranno. Mi hanno odiato e mi hanno perseguitato ed ucciso. Non pensate che trattino meglio i servi del loro Signore. Quindi non siate stupiti, ma il vero nemico non è di carne o di sangue. Le vere armi della nostra guerra non sono carnali, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità. E questi sono tutti termini usati per descrivere i demoni. E il vero nemico è l'impero demoniaco e noi combattiamo. Il termine combattiamo non si riferisce semplicemente al gioco atletico. Ai tempi dei romani, quando i lottatori salivano sul ring per combattere, per lottare, l'idea era quella di mettere due mani intorno al collo dell'avversario, come per strangolarlo, e poi premere non solamente le spalle, ma anche la sua testa a terra, e se la testa rimaneva a terra per un certo periodo di tempo, moriva. Se però solamente le spalle toccavano, la testa rimaneva elevata, allora poteva vivere per continuare a combattere. E Satana lotta con noi tramite i suoi demoni, ed è una questione di vita o di morte. Loro leggono la Bibbia, loro conoscono il modo in cui tutto è determinato a finire, sanno che c'è un abisso senza fondo, sanno che c'è un luogo eterno creato per loro e faranno tutto il possibile per avere una presa sulle cose di Dio e cambiarle. E quindi è una guerra ad un livello inumano ed è tutto meno che uno sport. Infatti, gli esseri umani sono stati catapultati in una guerra soprannaturale, sono stati portati a combattere contro le cause di Satana e quindi il nostro nemico è subdolo. E sapete, ogni volta che penso a quanto sia intelligente e poi vedo persone che vogliono inoltrarsi e approfondire queste cose demoniache, ragazzi, non sapete in cosa vi state cacciando. Non potete mica farcela. John Weldon, un caro amico che ha fatto tantissima ricerca sulle sette, probabilmente il ricercatore più prolifico del giorno, mi ha inviato una relazione in cui parla di questo argomento e dice questo. Dio non ci ha creati in modo tale da poter funzionare in modo sicuro o efficace in un ambiente demoniaco. Anche se fosse un qualcosa di neutrale, che chiaramente non lo è, chissà cos'è che potrebbero fare i demoni al loro ambiente, quali interrelazioni esistono o possono essere create tra il loro mondo e il nostro. Non siamo stati creati per sorvolare in regni astrali. Ammesso che esista il mondo demoniaco, si ha a che fare con un porcile astrale pieno di malvagità ed ostilità. Non siamo stati creati con le capacità intellettuali per separare il bene dal male, il vero dal falso, nel regno dell'occulto. Ad esempio, il profeta Daniele era un giovane brillante e pio, tuttavia anche lui dovette ricevere saggezza supplementare da Dio per poter discernere le questioni dell'occulto. Pertanto, il coinvolgimento in tali questioni produrrà sempre conclusioni erronee, perché l'uomo, in quanto creatura decaduta, non ha l'equipaggiamento e la capacità necessaria per distinguere le questioni demoniache. E ha ragione. Tutto quello che deve fare è rapportare al comandante. Rivestitevi dell'armatura, non fatevi coinvolgere da un dominio che non riuscite nemmeno a comprendere. E quindi, questo è uno sguardo al nemico, per il quale abbiamo bisogno dell'armatura, per il quale abbiamo bisogno della preparazione. E capire la battaglia è importante, gente. Senza questo non sarà facile vivere la vita cristiana. Non è facile nemmeno per me. Ma vi dirò una cosa. Le uniche cose che contano nella vita, le uniche cose che hanno un sapore dolce nella vita, sono quelle per cui si lavora duramente, giusto? Le cose in cui si vede la vera vittoria, la gioia più grande giorno dopo giorno, è sapere che ho vinto contro Satana. Scusatemi, Satana è in giro, i suoi demoni sono ovunque, mi conoscono, ve l'ho già detto. Una volta sono entrato in una stanza dove c'era una persona piena di demoni e i demoni hanno iniziato a gridarmi addosso: cacciatelo via, cacciatelo via. Sanno chi sono, mi conoscono bene. Ma sapete una cosa? Quella fu l'unica volta che abbi alcuna conversazione con loro, una volta in 10 anni. Non ci provo neanche. E sapete il perché? Perché la Bibbia non mi dice di farlo. Non so cosa stiano facendo, non so che tipo di giochi stiano giocando. Quello è un contesto che non voglio neanche sorvolare. Non gli parlo e non gli presto neanche un po' di attenzione. Mi metto l'armatura, faccio il rapporto al comandante. Sapete cosa? Per 10 anni Dio ha continuato a benedire il nostro ministero e non le abbiamo neanche prestato attenzione. Ascoltatemi, sanno che siamo qui? Ma non mi interessa quanti mi attacchino. 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000. Non mi interessa neanche se creino una coalizione. Non mi importa neanche se Satana stesso si presenterebbe. Sapete una cosa? Colui che risiede in me è più grande di colui che è nel mondo. E Dio ha risorse in Cristo per affrontare quel dominio. Ascoltatemi, sono convinto che negli ultimi 10 anni hanno cercato di fermare quello che Dio sta facendo qui, ma non possono farcela. Non ci riusciranno finché rimarremo fedeli e riporremo la forza lì dove è appropriato, che sia in Dio, nell'umiltà personale, riconoscendo che non abbiamo alcuna forza personale e che continueremo a tenere l'armatura, a vivere una vita retta. Non mi importa se l'inferno si accumuli o si accumulerà contro di noi, è impotente. Anche se avessimo solamente un pochino di forza come la chiesa di Filadelfia. E quindi questa mattina la storia si conclude con una vittoria, versetto 13, dalla preparazione all'armatura, al nemico, alla battaglia, alla vittoria. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Quello che amo qui è che dice affinché possiate resistere, potete, c'è la vittoria se l'armatura è presente e si confida in Dio. Non fatevi beccare senza armatura? Potreste chiedere, ma quando è che è quel giorno malvagio? Volete sapere quando? Oggi. Ieri. Domani. Qualsiasi giorno. Il giorno malvagio è il giorno in cui il male regna nel mondo e sarà così finché Satana rimarrà il principe della potenza dell'aria. Fate rapporto al comandante, la vittoria è vostra. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. L'autore dell'inno disse, sono un soldato della croce? Ma quella era la domanda sbagliata. Sì, siamo tutti soldati della croce, ma la domanda è che tipo di soldato sono? Vincitore o un perdente? Non c'è motivo di conoscere altro che la vittoria. E con la vittoria c'è anche la gioia, la felicità, la contentezza e la pace. E questo è il modo in cui Dio ha voluto e vuole che le cose siano. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo questa mattina per la confidenza che abbiamo nell'affrontare con coraggio il nemico nella potenza di Dio. Per continuare a dipendere da te, indossando l'armatura e lasciandoti combattere la guerra. Oh Dio, fa che noi, in questa chiesa come individui, ogni persona qui possa dipendere dalla tua forza, possa indossare l'armatura sapendo che ci troviamo in una guerra, ma riconoscendo anche che la guerra è piena di gioia, perché la vittoria è nostra ogni giorno, ogni momento, quando contiamo su di te. fa sì che possiamo sapere che il nemico non può farci nulla fin tanto che la nostra forza risiede in te e noi abbiamo la nostra armatura. E Dio, nelle settimane a venire, aiutaci a vedere cos'è che questo significa nella pratica ed essere equipaggiati per la battaglia in cui ci siamo sempre trovati, ma che potrebbe diventare sempre più calda in questi giorni in cui viviamo, mentre ci avviciniamo sempre di più alla venuta di Cristo. Padre, amministra ogni vita qui presente, nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.